comunque 1-1 con la Spal, un qualche problemino fisico, ma il Napoli più o meno avanza.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme per Forza Napoli sempre sino alle 13. Buongiorno a tutti. Il Napoli dunque ha pareggiato con la Spal 1-1, l'avete vista un po' tutti la partita, credo, visto che era in chiaro su TV8. Napoli che con qualche difficoltà ha colto il pareggio con la Spal, messa molto bene in campo da Mimmo Di Carlo, più tardi nostro ospite, e ha fatto intravedere qualche cosina di nuovo rispetto al Napoli di Spalletti, ma è chiaro che si parla di una partita amichevole. Giunta alla fine del ritiro, del primo ritiro del Napoli di questa estate, giunta anche alla fine di una preparazione abbastanza dura, detta di Garcia, anche dei calciatori, e dunque Napoli non brillantissimo, un qualche problemino di brillantezza, anche di trasmissione della palla nel primo tempo, però un qualche novità, e su questo, oltre che sulla prestazione di qualche calciatore, che dobbiamo soffermarci insieme a voi. Chi vi è piaciuto, chi non vi è piaciuto? Con tutto, con il beneficio dell'inventario, assolutamente, visto che si parla di una seconda amichevole in piena preparazione, quindi per carità, il Napoli nel secondo tempo ha avuto anche, con diciamo la maggior parte di titolari in campo, tante occasioni per vincerla, per pareggiare anche prima la partita, insomma non possiamo essere delusi. Qualcosina bene, qualcosina meno bene, soprattutto vogliamo capire con voi chi vi ha soddisfatto, e anche insieme ai nostri ospiti, tra poco subito il primo che poi è di casa, anche le piccole novità che sinceramente abbiamo notato rispetto al Napoli di Spalletti. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali, parleremo ovviamente anche di mercato e di tanto altro. Intanto con noi Pasquale Tina, buongiorno Pasquale.
Ciao Dario, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Allora Pasquale, parlavamo di più e meno, possiamo fare con grande serenità, della partita di ieri con la Spal. Chi ti è piaciuto e chi invece non ti è piaciuto molto?
No, aspetto la prossima.
Aspetti la prossima?
Voglio direttamente. Aspettare la prossima, perché comunque c'è stato tanto lavoro, la squadra era stanca, sì, è stata la prima partita, diciamo, dei big, dei nazionali che sono arrivati più tardi a Di Maro, quindi già Castel di Sangro, secondo me vedremo dei progressi. Qualcosina di interessante si è vista, però personalmente non scenderei ancora nelle individualità. Poi è chiaro, insomma, il gol subito ieri è stato un po' una beffa, però quello succede a prescindere, insomma, dal ritiro. Mi riferisco, insomma, al piazzamento di Meret, però aspetterei la prossima, aspetterei adesso le quattro partite di Castel di Sangro per avere delle indicazioni. Qualcosina di Garcia comincia a vedersi, si comincia,
esatto,
a vedere, insomma,
questo,
anche dei movimenti diversi. Sarei curioso, per esempio, di rivedere ancora Raspadori in quella posizione, ti dico la verità, perché potrebbe essere una soluzione.
Ricordiamo poi ai nostri amici come ha giocato Raspadori, poi voglio fare una domanda. Sì, prego.
Sì, ha giocato a destra, anche,
esatto,
se poi
si accentrava molto.
Insomma, sì, al di là delle posizioni di partenza, insomma, quello che emerge è che un Napoli, insomma, che cambia, insomma, assetto anche durante la partita, quindi magari puoi partire a destra e poi in un'azione offensiva ti accentri e quindi giochi vicino alla prima punta, che credo che possa essere un modo per dare spazio a Raspadori. Io Raspadori lo considero fortissimo e credo che possa essere come dire, una delle possibilità importanti per l'anno prossimo del Napoli. C'è un giocatore che
ne parliamo, guarda Pasquale,
realizzativi.
Sono d'accordo con te, ne parliamo con Stefan Svuok. Ciao Stefan, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Sentivi Pasquale Tina dall'altra parte, parlavamo di Raspadori, non so se hai avuto modo di vedere la partita del Napoli con la Spal, sei stato anche a Di Maro in questi giorni. Però
io ho fatto ritiro, però ieri poi non sono potuto vedere, non sono potuto rimanere su Di Maro per vedere la partita perché per altri impegni di lavoro sono scappare.
Parlavamo però di Raspadori, Stefan, perché ieri ha giocato una posizione, diciamo, di ala destra più o meno, insomma, nel tridente Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia, con tanti tagli verso il centro. Può essere una novità in assoluto, Raspadori può essere la novità della stagione perché deve avere maggiore minutaggio, però la posizione è un po' il tema. Dove si può utilizzare Raspadori nel 4-3-3? E forse quella di ieri può essere una posizione interessante, perché non era stata la classica alla destra, la classica attaccante esterno alla Lozano.
Ma sai, Raspadori è l'unico attaccante del Napoli che può essere utilizzato ovunque. Nel tridente davanti, anche se vuoi giocare con il 4-3-1-2, se vuoi giocare con il 4-3-3, se vuoi giocare col 4-2-3-1, lui è l'unico attaccante che può farli tutti i ruoli. È logico che se Garcia l'ha messo là ci sarà un motivo, lo vedrà in quel ruolo lì e cercherà di trarne fuori il massimo da quel ruolo lì. È bello vedere che si accentra molto, perché Raspadori è uno che sicuramente la porta la sente, uno che sa far gol, perciò mi fa piacere, se può trovare più minutaggio rispetto all'anno scorso.
È vero. E poi che clima hai avvertito a Di Maro, oltre al clima fresco, beati voi, perché qui si muore, no? Dico, dal punto di vista dell'atmosfera che hai avvertito da uomo di campo, ex calciatore, dirigente, vedendo il Napoli di Garcia, c'era, no? Sorrisi, entusiasmo, insomma, il clima giusto in ritiro, quello che hai potuto capire?
Beh, come quest'anno, come non mai, la parola d'ordine era entusiasmo, iniziando tra i tifosi che sono venuti su, perché si parla di 150-160 mila persone che sono venute a Di Maro, è una roba incredibile. Un entusiasmo da parte loro, un entusiasmo anche da parte dei giocatori quando li avvicinavi, oppure in conferenze stampa, insomma si avvertiva, no, rispetto agli altri anni, che avevi fatto qualcosa di importante. Cioè, allenarti con lo scudetto sul petto, giocare con lo scudetto sul petto, i tifosi delle bandiere con gli scudetti,
insomma,
c'era un clima di festa. Speriamo che questo clima di festa possa durare tantissimo, no?
Perché dipende anche da quello che succede dal 19 agosto in poi, evidentemente.
Napoli quest'anno, come ho detto io, avrà un'annata difficilissima e complicatissima sotto tanti punti di vista, perché sarà la squadra da battere. Sarà la squadra che tutti vogliono fermare, insomma, quando sei conto campione d'Italia hai molti molti più stimoli, e poi parti da favorita, e Napoli non so quanto è abituata, no?
A gestire questa pressione, hai ragione, assolutamente,
perciò è un po' diverso.
Pasquale, non so se hai una domanda per Stefano prima di salutarlo.
Stefano, la cosa che ti ha colpito di più di questi giorni di allenamenti che hai visto?
Ma non c'è una cosa in particolare, Forse si è tornati un po' alla preparazione un po' più uguale rispetto a Sarri sotto il modo di lavoro fisico. Il lavoro tecnico assomiglia molto a quello di Spalletti. Secondo me Garcia punterà un po' meno sul possesso palla. L'anno scorso il Napoli, non ci dimentichiamo, era la squadra che ha avuto più possesso palla in tutto il campionato. Garcia vedo che ogni tanto chiama di più e prima la verticalizzazione verso la punta per andare verso la porta. Questa è un'impressione, però dopo, io come ho detto ai vostri colleghi che mi hanno chiamato, per me la vera preparazione inizia a Castelvetrano.
Beh, è vero, assolutamente, tant'è che ci sono le quattro gare un po' più interessanti. Tra l'altro ieri abbiamo notato, Stefan, chiedo conforto anche a Pasquale, qualche piccola indicazione di novità tattica con Napoli, simile per carità, come giusto che sia, a quello dello scorso anno, però un baricentro leggermente più basso, come dicevi tu, anche il tentativo di verticalizzare un po' di più, sicuramente di andare negli spazi attirando l'avversario. E anche questi esterni, Quaraschelli e Raspadori in particolare, anche un po' Politano nel primo tempo, che tagliavano più verso il centro più del solito. Possono essere novità interessanti, soprattutto quella del baricentro basso, per far uscire gli avversari, ammesso che lo facciano contro il Napoli, per carità.
Ma sai, quando tu hai un attaccante come Osimhen che attacca la profondità in questa maniera, è logico che tra la linea di centrocampo e la linea di difesa si creano degli spazi, e quegli spazi andranno occupati da una delle due punte esterne, perché l'altra attaccherà la profondità insieme a Osimhen, invece quello dalla parte dove si svilupperà l'azione verrà dentro per ricevere palla per poi servire, perché se Raspadori specialmente da quella parte taglierà molto, o si butterà il trequartista, il mediano, oppure arriverà la sovrapposizione di Lorenzo, che è uno che
gli piace attaccare, gli piace diciamo appoggiare la fase offensiva. Sono tutti movimenti in più, anche perché Napoli dovrà cercare qualcosa di nuovo, perché il prossimo anno sono sicuro che Lobotka non lo faranno giocare così facilmente come successo quest'anno. Kvaratskhelia, se rimarrà sulla linea come faceva l'anno scorso per puntare, avranno trovato le compromissioni. Insomma, trovare qualcosa di alternativo farà sicuramente bene al Napoli e metterà magari qualche impressione in più agli avversari.
È così sicuramente. Stefan, grazie, un caro abbraccio, alla prossima. Buona
grazie
giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Un abbraccio al grande Stefan Swok. Pasquale, prima di salutarti, stavi concludendo il discorso su Raspadori. Tra l'altro Renato scrive: ieri Raspadori migliore in campo, un altro amico, sempre tramite WhatsApp, scrive: impressionante la padronanza con entrambi i piedi. Raspadori appunto dice: mi è piaciuto molto a destra. Poi dice anche Zanoli: diventerà un top top. Colisacco mi piace, anche se gioca due minuti, anche il difensore di colore Obertin, non ricordo il nome.
Obaretin. Io per quanto riguarda Saco e Obaretin credo insomma che debbano andare a giocare
assolutamente
in prestito.
D'accordissimo.
Debbano andare a giocare in prestito e poi dopo si può fare eventualmente un ragionamento. Raspadori bene, però dobbiamo vederlo insomma ancora a Castel di Sangro, vedere anche e, come
in
come
prove diverse, no? In test diversi, più probabili.
Come andranno i movimenti, però io l'ho detto, può essere un fattore del Napoli l'anno prossimo, anche che può portare in dote, già li ha segnati l'anno scorso, però ha diciamo nei piedi, nella testa, nel cuore la doppia cifra.
Assolutamente.
È importante insomma in una stagione lunga in cui magari devi anche diversificare insomma la manovra offensiva, considerando insomma le attenzioni che riceverà Kvaratskhelia e Osimhen, insomma diamolo insomma al momento, come dire, confermato, poi vediamo se accadrà qualcosa del mercato, però ragioniamo sulla situazione attuale.
Pasquale, grazie, un abbraccio,
ciao,
buona
Dario,
giornata.
Ciao.
Grazie al nostro Pasquale Tina. Tra un po' andremo anche a Di Maro, ovviamente. Tra l'altro, a proposito di Di Maro, ultima giornata questa mattina con un allenamento, con la foto di gruppo, con un po' di giocatori, in particolare Mario Rui, per il quale c'è stato un risentimento alla coscia. E verrà valutata la sua condizione tra qualche giorno. Napoli spera di non tenerlo fuori, di non averlo infortunato per oltre due settimane. Anche Lobotka e Oliveira non hanno preso parte alla seduta. Osimhen ha lavorato in palestra, tra l'altro con un cerotto, una fascia diciamo sulla coscia per la botta presa ieri durante l'amichevole con la spalla. Insomma, un po' di problemini. Preoccupa Mario Rui, diciamo due settimane andrebbe anche abbastanza bene, anche se salterebbe sostanzialmente il ritiro di Castel di Sangro. Un po' di preoccupazione anche per Lobotka, che si è fermato pare nei tempi utili per evitare un infortunio peggiore, quindi anche lui un affaticamento da gestire, e ovviamente su questo vi daremo altre notizie anche sugli abbonamenti, perché oggi e domani sono giorni importanti. Intanto pubblicità e torniamo. Dunque i vostri messaggi al 339-666-9990, in Forza Napoli sempre, quanto più quanto mai la vostra trasmissione, quindi esprimetevi su quello che è emerso ieri ma anche sul mercato. Questo amico Enzo da Bacoli scrive: leggendo alcuni commenti sui social sembra che il Napoli quest'anno lotterà per la Serie B, non me la sento di dare i più e i meno, troppo stanchi, il campo faceva pena, sinceramente è vero, assolutamente, tant'è che ci stiamo concentrando più sulle indicazioni delle piccole novità tattiche che ci sono e che giustamente ci possono essere con il nuovo tecnico, che non sta toccando molto, e speriamo che non toccherà molto in un Napoli così forte, straordinariamente vincente, ma che invece può avere, come dire, un completamento, un'integrazione di atteggiamento tattico nel baricentro più basso, nel far rientrare di più verso il centro gli esterni. E se pensiamo a Raspadori, che chiaramente non è un esterno, avrebbe tutto da guadagnarci, anche lo stesso Kvaratskhelia probabilmente avrebbe tutto da guadagnarci, perché sulla fascia potrebbe essere sottoposto alla vera e propria gabbia nel raddoppio, come è capitato nelle ultime partite di Serie A, cosa che potrebbe essere più complicata per gli avversari se dovesse tagliare verso il centro spesso e volentieri. Non mi piace, cari amici, invece questo argomento Meret di nuovo messo sul tavolo, ne parliamo se volete con questi amici che si iscrivono. Dario, buongiorno, scrive questo amico: per rivincere il campionato dobbiamo prendere un difensore forte, onestamente un portiere, perché Meret non è da Napoli, magari Chiesa sulla destra a posto di Lozano. Allora, l'unica cosa che, anzi due cose su tre sono d'accordo con te: Chiesa per Lozano magari, un difensore forte serve, ma ragazzi, non discutiamo merete, preparazione, un tiro da lontano da 40 metri, 50 metri, dai, che colpa ne può avere, soprattutto in preparazione. Ne parliamo con Carlo Iacomuzzi, direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Come sta? Tutto bene?
Sì, tutto bene.
Sì, ancora, tutto bene. Ancora si parla di Meret, non so se ha visto il gol subito dal Napoli ieri in amichevole, ma insomma, siamo veramente... Sto ragazzo deve essere sempre messo in croce, in qualche modo.
Sì, ma ne ho visti anche tanti altri nelle amichevole, non so, ne ho visti due o tre che gli sono successe queste cose, ma siamo in fase di preparazione e c'è chi ha magari adesso ha i riflessi già più pronti, oppure hanno lavorato tanto il giorno prima, magari un po' di stanchezza, un po' di disattenzione, cioè, diamogli il tempo che deve essere, che deve avere anche lui per dimostrare, perché tanto è quello che il portiere che è, lo sappiamo tutti, è un buon portiere, ci sta. Quindi che bisogna sempre criticare.
Qui questo amico Antonio scrive che ne pensate di Meret, con lui in porta siamo concorrenziali alle grandi squadre d'Europa in quel ruolo? Per me assolutamente no. È un buon portiere, ma ha evidenti problemi di personalità e tanti difetti tecnici e posizionali. Addirittura no, non sono d'accordo con te, Antonio.
Dai, siamo esagerati.
Il Napoli ha Meret e Gollini, l'Inter non ha nessuno, di che parliamo? O no, direttore?
Il punto, l'Inter, lo stavo dicendo, l'Inter partite senza portieri, tante squadre sono andate già, adesso io per carità, è un buon portiere, Onana, ma andare a spendere 50 milioni per prendere Onana mi sembra andare fuori di testa.
Sono d'accordo,
cioè,
con lei.
Siamo a livello proprio di pazzia a questo punto, no?
Ma sono d'accordo. Intanto però l'amico prima diceva il Napoli deve prendere un difensore forte. Io ne abbiamo già parlato insieme qualche tempo fa del difensore forte che il Napoli dovrebbe prendere, di Kilman abbiamo parlato insieme, che appunto lei è molto anche competente anche sulla Premier League. Io dico un'altra cosa, quindi il difensore forte serve, come serve secondo me anche prendere un forte centrocampista, perché il Napoli, se non vende nessuno, ha incassa i soldi di Kimi, incassa i soldi della Champions League, dello scudetto. Può prendere, secondo lei, o deve prendere un centrocampista forte per aumentare la concorrenza, quindi aggiungere ad Anghissa, Lobotka, Zielinski, se resta come sembra, ed Elmas un altro cotitolare?
Sì, potrebbe anche essere necessario, bisogna però sempre adesso dare retta anche all'allenatore, a vedere come imposta la squadra, come quanti uomini vuole in mezzo al campo, quanti uomini userà in mezzo al campo, se ha necessità più sulle fasce che cioè centrocampisti da fascia piuttosto che centrocampisti centrali. Bisogna andare a vedere un attimo le partite che adesso sta organizzando per vedere la mancanza, dove può essere necessità che il tipo di gioco che imporrà il nuovo allenatore darà le sue esigenze. Sono momenti difficili, anche perché vedete che, come vediamo, il mercato è un mercato stranissimo, cioè o si va a prendere come fa il Milan, che scusatemi, prendere tanto qualcuno, prendiamo, ne prende 5 o 6, cioè giocatori, adesso vi dico io che Okafor, io lo conosco da quando ho 14 anni, che giocava nei ragazzi, è un buon giocatore, ma in Italia ne abbiamo di meglio.
Il Raspadore è meglio, per dire.
Cioè, parliamoci chiaro. Cioè,
no, dico Raspadore è più forte di Okafor.
Ma sicuro.
No, perché mi fa piacere, direttore, dire queste cose, perché io sinceramente...
Andiamo a vedere le statistiche. Raspadore gol, Okafor gol.
È vero.
Ditemi voi.
Io devo dire che a me piace abbastanza Chukwueze, ma anche lui non ha tanti gol nei piedi, anche se
è forte. Tanti piedi, fisicamente?
Lo so. È saltata la linea qui a Comunzio, fisicamente si è interrotta, no, si scherza ovviamente. Questo amico scrive: non è solo la preparazione, secondo me Gollini è più forte. Vabbè ragazzi, ma comunque il Napoli con Meret e Gollini, Meret ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso, lo dimentichiamo? Le parate col Milan in Champions League, in altre partite, con Juventus. Gollini è un ottimo secondo portiere, il Napoli sui portieri si sta muovendo bene e tra l'altro ha preso anche Caprile, che è un prospetto molto interessante, classe 2001, prestato all'Empoli, preso dal Bari e del Napoli, quindi il Napoli ha un altro giocatore importante. Se dovesse riscattare Gollini avrebbe tre italiani, quindi siamo sereni. Io mi preoccuperei più per il difensore, che serve assolutamente, forte anche, non un difensore qualsiasi, ed anche sul centrocampista in più, perché il Napoli ha la possibilità di prendere un grande centrocampista e di aggiungere agli altri tre. Ecco, ne riparliamo con Iacomuzzi, dicevamo di Chukwueze, quindi lei non è tanto, come dire, impressionato dal mercato del Milan, perché poi quando si comprano tanti calciatori si pensa il Milan scatenato, il Napoli che fa? Niente, così qualche tifoso pensa, teme, diciamo. Direttore? No, c'è qualche problema. Eh? Eccoci. No, dicevamo. Sì, quindi dico, a lei il mercato del Milan non le piace. Sì.
No, ho sentito, ma dico, De Cattelera è ancora il Milan.
Sì, sì, sta lì.
Sì, e Vranx è ancora il Milan. Sì, tutti i nomi grandi che hanno tirato fuori l'anno scorso, ma quante partite hanno fatto? Questo è il discorso, così, perché prendere i giocatori, bisogna prendere giocatori validi dall'estero. I giocatori che entrano fanno negli 11.
Forse a me l'olandese piace, però, direttore. Reiners mi sembra un buonissimo centrocampista, però. No?
Però giocare?
Lo so, questo è vero.
Allora faccio giocare i miei, no? Facciamo giocare i nostri italiani che sono arrivati secondi nell'Under 20, campioni nell'Under 19, finalissima nell'Under 18, finalissima nell'Under 21. No, noi non abbiamo giocatori?
No, ce l'abbiamo e come. Ma in questo senso, caro direttore, lei che è presidente dell'Associazione Italiana Osservatori Calcistici, AIOC, trattinoitalia.it, cari amici, tantissimi giovani che vogliono fare gli osservatori, andate su questo sito per avere tutte le coordinate, i consigli e anche la possibilità
Si può iscrivere, poi dopo faremo nuovamente delle grosse novità, faremo di nuovo l'inglese, può darsi che faremo lo spagnolo per gli osservatori, perché così possono anche imparare le lingue, e pian piano arriveremo anche a fare delle cose, speriamo, con Coverciano, uniti sempre a Coverciano, che è la nostra madre e patria.
Lo sai, che a me fa piacere parlare di questa cosa, perché sono importantissimi osservatori, e comunque sei un grandissimo competente. Quanto gli fa piacere che Micheli e Mantovani, che sono tra i più bravi, no, voglio dire, in Serie A, abbiano un ruolo di maggiore peso insieme a Meluso, insieme a Pompilio, nella squadra mercato del Napoli?
Io Mantovani lo conosco un po' meno, Micheli lo conosco molto molto bene, se lo merita, perché ha faticato tanto, ha girato tanti campi, tanti piccoli campi anche, e ha fatto esperienza, ha fatto la sua trafila, è arrivato a certi livelli. Io l'ho incontrato.
Hai fatto bene il Napoli, direttore, a tenerlo come capo scouting, ingaggiando un direttore sportivo per le cose anche di campo come Meluso, quindi lasciando Micheli al suo mestiere, nel quale è bravissimo, giusto?
Vedi io quando ero a Napoli facevo lo scout e facevo il direttore.
Sì, mi ricordo.
Giusto.
Erano altri tempi.
Partivo il venerdì, il sabato vedevo le partite in Portogallo, e di corsa la mattina alle 5, alle 6 prendevo un aereo per tornare a vedere le partite, perché c'ero solo io e facevo questo. Adesso che si ha la possibilità di mettere una persona che sta vicino alla squadra e fa tre riunioni con la società, l'allenatore, i giocatori, e sente anche le situazioni, no, della squadra, le riporta con gli scout e con i vari direttori, cioè il gruppo di lavoro del club. È essenziale avere, distinguere le varie compiti in questo momento, anche perché tanti sono giocatori, tante sono le esigenze, tante sono le notizie che arrivano, e bisogna pulirle, scartarle, prendere soltanto quelle giuste. E il Napoli in quel senso, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro di squadra.
È vero. Direttore, grazie, un grande abbraccio e alla prossima.
Grazie a voi, sempre forza, ma mi raccomando, parliamo anche dei settori giovanili.
Assolutamente.
Perché ci sono gli scout che vanno a cercare i ragazzini, perché sono il nostro futuro, è lì.
Ma Napoli qualcuno bravo buono ce l'ha. È vero. Napoli qualcuno buono ce l'ha, nonostante la retrocessione della primavera nel campionato 2, però insomma lì forse è stato qualche altro problema, ma Colisaco, ma mi piace Vergara,
che io conosco bene, altri problemi purtroppo, andare a giocare laggiù in fondo sempre così stante non fa bene. Io li seguo adesso per televisione al mattino, tramite le televisioni, e vedo che c'è qualcosa, ma c'è qualcosa che purtroppo dovrebbe essere fatto e non viene fatto.
Esatto,
questo è
organizzativo più che altro. Va bene.
Sicuro.
Direttore, grazie, un abbraccio, alla prossima.
A presto a voi, un abbraccio, buon lavoro sempre.
Grazie. Ciao. Carlo Iacomuzzi, presidente AIOC, tra le altre cose. Ci fermiamo, tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Tra un po' Marco Giordano, calciomercato.it, per il punto sul mercato del Napoli, con tante novità, diciamo, su operazioni anche meno reclamizzate, e poi anche di nuovo su Napoli SPAL, perché dobbiamo capire un po' il vostro parere. Qualche amico ci scrive giustamente: secondo me il Napoli ha perso, anzi il Napoli non ha vinto, e Meretta ha preso quel gol per colpa del temporale, non si vedeva niente. Luigi ha ragione, assolutamente, ma infatti stiamo proprio serenissimi. Il Napoli poteva anche perdere 1-0, eravamo comunque sereni. Pubblicità e torniamo. Napoli sempre. Eccoci tornate cari amici. Allora, un po' di mercato, ma anche le indicazioni tattiche, ammesso che ce ne siano qualcosina, sì, secondo me, dopo l'amichevole di ieri con la Spal, ci sono anche i vostri messaggi. Questo amico giustamente scrive: Carlo, primi due punti persi per la corsa a scudetto ieri con la Spal, Sarri torna, e poi faccine ed emoticon sorridenti per dire: ragazzi, ma davvero dobbiamo criticare qualcosa di ieri, dai, forza. Parliamo di questo e di altro con Marco Giordano, calciomercato.it e TV Play. Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
Come stai? Allora, subito vado nel dunque, perché prima di parlare di mercato, nel quale sei ferratissimo, anche di mercato, ma anche di questioni tattiche, se ti dico baricentro un po' più basso, almeno come in linea di massima, perché davvero siamo a indicazioni molto sfumate, e soprattutto anche gli esterni che fanno più tagli verso il centro, sono le piccole novità del Napoli di Garcia? Dico cose sbagliate secondo te?
No, tutto estremamente corretto. Diciamo che si andrà a cercare un senso di verticalità ancora più spiccato.
Certo,
che
è vero.
Stato un po' il marchio di fabbrica di Rudy Garcia, non solo diciamo alla Roma, ma in tutte le sue annate. Sarà un Napoli che, ecco, con Rudy Garcia metterà probabilmente in soffitta quel giropalla, quella capacità diciamo costruita in tanti anni da Benitez, che si è poi esaltata in Sarri, che è stata poi pian piano superata, coltivata in maniera diversa, fino a trovare in Luciano Spalletti, nel gioco dello scorso anno, uno Zenit meraviglioso di verticalità e orizzontalità fatte nel modo più bello possibile. Io penso che quest'anno il Napoli sarà ancora più verticale, che ci userà tantissimo Lobotka per l'uscita dal basso, per poi cercare di andare immediatamente ad innescare le frecce, quindi sarà molto interessante capire anche i movimenti che faranno gli esterni bassi, sarà molto interessante capire i movimenti che andranno a fare gli interni nell'occupazione degli spazi. Potrebbe essere un Napoli ad elastico, ecco, un Napoli ad elastico, se vogliamo prendere questa figura, che è più raccolto e pronto a scattare. Probabilmente sì, il baricentro potrebbe essere di una decina di metri più basso rispetto a quello che abbiamo visto. Il Napoli partiva con i piedi sulla linea di centrocampo, sì. Potrebbe vedere qualche metro più indietro, però diciamo che più o meno poi l'impostazione resta quella lì.
Beh, meno male anche poi, no? Perché poi sì, qualche cambiamento ci vuole nella versione positiva dell'arrivo di Garcia, visto che Spalletti è una garanzia, è un grandissimo allenatore, di che parliamo, no? Il tecnico dello scudetto. Però se proprio ci deve essere una cosa che ci può confortare, speriamo, il campo poi darà il verdetto determinante, decisivo, è quella che con Napoli, con qualche variante, può essere almeno all'inizio meno leggibile rispetto al Napoli Spalletti che tutti conoscono. Però con te voglio parlare anche di scudetto, perché è di scudetto di mercato, perché in questa impostazione le mezze ali forse sono ancora più importanti, sarà ancora più importante avere un vice Anghissà simile ad Anghissà, che come ieri va anche in aria, come ha fatto un po' anche Forluncio per la verità come caratteristiche, e poi avere anche la conferma di Zielinski, che proprio tu Marco Giordano hai scritto tra i primissimi, forse il primo, che davvero era possibile rinnovo a cifre più basse. Siamo vicini a questo?
Siamo vicini a questa possibilità. Di per sé la narrazione del mercato, poi io diciamo tollero poco coloro i quali dicono vabbè, ma poi voi scrivete una cosa, poi ne dite un'altra, si fanno mille nomi. La verità è che se si vuole apprezzare il racconto del mercato, perché il calciomercato è un racconto che noi facciamo, allora bisogna accettare che noi raccontiamo
anche.
No, ma noi raccontiamo quello che accade.
Certo.
Zielinski è paradigmatico come caso. Fine giugno, Zielinski diciamo sa che il Napoli vuole rinnovargli il contratto spalmandolo fino al 2026. Dice vabbè, ok, dai, facciamo. Perché ha ormai un impianto anche di amicizie partenopee, oltre che di allenatore, che ha detto dove vai, ma tu devi restare qui assolutamente. Scherzare. Poi c'è un confronto con il club, non sì. Scendiamo troppo nello specifico, e lui fa anche quel post polemico dove diciamo parla di discontinuità, esatto. Che è forse un'accusa che gli è stata mossa da qualcuno.
Sì, no, ormai è un luogo comune, è un cliché davvero.
Allora noi possiamo immaginare che ce l'aveva con qualcuno che probabilmente era un po' diciamo all'interno anche del club, potrebbe essere. E da lì scatta l'interesse del...
non c'è bisogno di scendere in così.
Hai utilizzato un tempo verbale, l'ho sottolineato.
Rischi dei dettagli. Io credo che Zelensky, diciamo, potrebbe essere uno di quelli che ha avuto dei problemi con, poi con chi che c'è, non c'è, conta poco, ci potrebbe ancora stare, non escludiamo niente, potrebbe avere avuto. Che cosa succede? Succede che l'Alali dice, ok, qui ci sono 12 milioni a stagione, fa un sacco di caldo in Arabia, non è un posto che piace alla tua famiglia? Sì, ok, ci penso, credo di sì. L'Alali manda anche la lettera di interesse, di manifestazione di interesse al Napoli e così via, si può imbastire una trattativa che di fatto nasce. Poi ci sono le spinte, quelle interne della squadra, quelle esterne delle tizie partenopee, che fanno parte ovviamente del vissuto di ogni calciatore, soprattutto uno estremamente radicato da ormai tante stagioni a Napoli, quale può essere più ottimista. E allora cambia di nuovo lo scenario. Ma non è che nel frattempo tutti quelli che hanno raccontato quello che stava accadendo attorno a Piotr Zelensky hanno raccontato delle bugie.
O hanno destabilizzato in maniera volontaria, chiariamo. Almeno esatto, non tutti, cioè, poi qualcuno tra di noi c'è sempre.
Ma per carità, però nessuna speculazione. Cioè c'è un racconto del mercato che va fatto seguendo passo passo quello che accade. Ma ne sono tante di situazioni che accadono, che cambiano e così via. E noi proviamo a starci dietro. Non è sempre semplice, anzi, poi se invece chi ci segue preferisce aspettare l'ufficialità del corpo, allora benissimo, non segua più, che ne so, gli account Twitter di quelli che scrivono continuamente di mercato, non segua più le dirette che si fanno sul calcio mercato e così via, aspetti che arrivi la notizia ufficiale, allora il Napoli ha ceduto.
Aspetta, il 31 agosto anche.
Finita lì, così, altrimenti si sminuisce quello che poi è il lavoro che invece tanti valentissimi colleghi fanno, facendo veramente giornate lunghissime di lavoro, seguendo
sempre più complicato col Napoli che non ti aiuta molto in questo. Però proprio per questo, per farti risalire sulla giostra, parliamo del difensore, di nuovo Danso torna a danzare, volendo giocare con le parole, tra le prime posizioni, e il Napoli, io ti chiedo, non chi prende, perché chiaro, se lo avessi saputo ce l'avresti scritto o detto TV Play, ma entro quando prenderà il difensore secondo te?
Guarda, io credo che la questione sia abbastanza importante da definire nell'arco di pochi giorni, perché il Napoli ha bisogno di andare a mettere a disposizione di Rudy García questo tipo di giocatore. Il problema su Danso è molto semplice, il Napoli lo vuole. Come abbiamo scritto diversi giorni fa, il Lens spara una valutazione altissima. Il Lens ha già venduto Fofana e Openda, che sono due dei tre pezzi pregiati che hanno portato il Lens ad arrivare al secondo posto in classifica lo scorso anno. Il Lens è arrivato a un punto dal Paris Saint-Germain e l'anno prossimo deve fare la Champions League. Io credo che vorrebbe una squadra ancora competitiva. Se perde pure Danso, che è il terzo punto della colonna vertebrale, è come se il Napoli avesse venduto contemporaneamente in Lobotka e Osimhen.
Esatto.
Chiaramente, cioè, già due l'hai persi perché era inevitabile che li perdessi, perché poi Fofana è andato a giocare nella Saudi League, Openda è andato a giocare nell'Ipsia, dove però chiaramente c'è un progetto diverso, lui comunque ci orbitava nella Galassia Red Bull, in qualche modo eri costretto a vendere. Di loro tanto vorrebbero non cederlo, l'hanno fatto crescere loro, ci tengono a questo giocatore e così via. È chiaro che ad oggi ti dicono 40, 50, cioè si sparano una cifra folle. Poi è chiaro che si può chiudere con una cifra più bassa, perché di fronte poi a un capitale importante il Lens, ma il Napoli quanto può investire, quanto vuole investire, quanto ha voglia di mettere sul piatto per un difensore che non è nemmeno, per esempio, giovanissimo, se non sbaglio tanto, proprio i 25. Quindi non è poi un ragazzino che puoi vendere, diciamo, nell'arco di una stagione o due, perché diciamo va anche costruito qualcosa, non è che puoi fare sempre Kim che un anno e via, cioè devi trovare pure un giocatore sul quale costruire qualcosa, quindi bisogna mettere tanti tasselli. È chiaro che bisogna capire come va a finire questa trattativa con questo ragazzo austriaco,
però
che
io condivido,
è molto forte.
Condivido il tuo pensiero, cioè il Napoli fare a questo punto, ragazzi, oggi è 25 luglio, il Napoli tra 25 giorni, se non vado errato, debutta e la difesa è comunque sottoposta a dei meccanismi insomma precisi, non è proprio come mettere un attaccante, anche se pure un attaccante va inserito. Nel salutarti e ringraziarti Marco e rimandarti ovviamente calciomercato, andare ai nostri amici calciomercato.it a TV Play, devo girarti questo messaggio del quale condivido l'80%. Caro Dario, potresti riferire a Marco Giordano che è veramente ma veramente bravo, preparato e anche simpatico. Grazie Tonio, ovviamente tu simpatico non sono d'accordo, sul resto sì. Va bene.
Grazie a Tonio, ovviamente grazie a te Dario che, e mi scuso se alle volte sono un po' troppo lungo con gli amici.
No, quando mai. Grazie Marco, un abbraccio,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a te Dario, un abbraccio. Ciao
grazie a Marco Giordano. Ci fermiamo, tra un po' altre vostre opinioni sulla gara di ieri, sul mercato, tra poco parleremo anche, torneremo a Di Mario in qualche modo per capire cosa è emerso di nuovo ulteriormente da Napoli Spal. Pubblicità. Eccoci ancora, vi parla sempre Dario Sarnataro, tra un po' Marte Sport Live con tanto focus sul mercato, sul Saudi Arabia, questo campionato che sta succhiando diciamo giocatori a tutta Europa, anche con Antonio Giordano. Intanto questo amico scrive: il ragazzo di colore che gioca in difesa nella primavera, che è fortissimo, come si chiama? Baritin, abbiamo detto prima, classe 2003, ma anche lui come Colisaco deve andare a giocare, ragazzi, non è che possono giocare 3-4 minuti nel Napoli dei grandi, a meno che non sono fenomeni assoluti il Kvaratskhelia di turno, insomma, questo è il concetto. Poi questo amico Fernando: ma gli amici che si lamentano a turno dei calciatori del Napoli si ricordano che con loro abbiamo appena vinto il campionato? Ciao carissimo, ciao a te caro Fernando, è vero, effettivamente non scherziamo ragazzi, piano piano. Meret è fortissimo e grazie anche alle sue parate abbiamo vinto. Ancora questo amico al 339-666-9990. Gino D'Aversa scrive: la verità è che i giornalisti sanno quello che procuratori, giocatori e società vogliono far sapere, che non corrisponde sempre alla verità, ma al gioco del mercato. Nel gioco del mercato anche i procuratori dicono un sacco di sciocchezze, appunto, e anche le società ovviamente bleffano. Intanto un Napoli non bello, brutto, bruttino per Pino Taormina del Mattino. Buongiorno Pino, buongiorno.
Buongiorno Dario.
Grazie
buongiorno
per essere con noi. Mi riferisco ovviamente al pezzo di oggi sul Mattino, in cui è sottolineato che il Napoli ovviamente è ancora un po' stanco, ancora un po' in preparazione. Indicazioni più negative che positive, secondo te, insomma, oppure no?
Brutto bruttino nei 90 minuti. Credo che si trattava di una prestazione con 5 giorni di allenamento dopo un mese e mezzo di vacanza, e quindi è evidente che le spiegazioni...
Una squadra ex B, insomma, una squadra
sì,
qualunque.
Nel senso, qua stiamo parlando davvero di una prestazione che va giudicata per quello che è stato visto.
Certo.
Ed è stata vista la gara in cui poco Napoli vero c'è stato e va giudicato per quello che vale questa partita, ovvero poco e nulla. E è chiaro che però bisogna cominciare a prendere un po', come dire, il ritmo, anche se davvero c'è ancora tantissimo tempo e soltanto la prima parte della preparazione. E non è stato proprio un grande spettacolo, ma ci
no,
sta tutto. Peccato per l'errore di Meret, piuttosto grave, così come l'errore di chi doveva coprire sulla palla. Su
ecco, infatti su questo devo dirti, Pino, ti interrompo un attimo, perché alcuni hanno criticato, secondo me in maniera clamorosamente esagerata e severa, Meret. Giustamente Luigi mi sembra scriveva: ma là c'è il temporale, poca luce. Però il vero errore è assolutamente quello... Ecco, questo amico, lo leggo. Gino, Ape, si mette in croce Meret, ma se stavo io mi mettevo sul pallone quando la tirava la punizione. Quindi la colpa è dei centrocampisti che hanno permesso di tirare. È vero, si mette sempre... Non perché uno pensa che avrebbe tirato da 40 metri, ma perché comunque si riparte subito con l'azione e rischi di trovarti impreparato.
Però,
lì si mette sempre. Però insomma,
Dario,
si sta,
però
dai.
Dario. Pieno di però, di ma, è un allenamento, ma è un test e niente altro. È un test e niente altro. Il secondo gol che prende il Napoli in due partite amichevoli. Vado a memoria, non sono bravo con la memoria. Anche la partenza dell'anno scorso nelle partite amichevoli di Spalletti non era stata particolarmente brillante, quindi è evidente che la preparazione incide moltissimo in questo periodo sul tipo poi di prestazione che poi vedi in campo. È chiaro che 5 giorni per Osimhen, per Kvara, per tutti i nuovi, per tutti, scusate, per quelli che sono arrivati, per i nazionali, ed è chiaro che chi reagisce in una maniera, chi reagisce in un'altra, ne vengono fuori prestazioni di questo tipo. Se non le vuoi fare queste brutte prestazioni, giochi contro una bella rappresentativa di terza categoria, fai 20 gol e sopperisci a tutte le carenze atletiche. Invece ti fa fanno bene a giocare contro squadre di Lega Pro come la SPAL, in cui magari c'è già qualche ritmo che si alza, qualche rendimento necessariamente più alto.
Assolutamente, in questo senso però le indicazioni che abbiamo messo in evidenza, con un baricentro leggermente più basso, con una maggiore ricerca della verticalizzazione, ma anche e soprattutto io ho notato una cosa interessante, soprattutto in chiave Raspadori o anche in chiave novità, dei esterni che vanno più a tagliare verso il centro, nel caso di Raspadori anche per le caratteristiche, abbiamo perso forse Pino Dormina, Quaraschelli invece per necessità, nel frattempo lo riprendiamo. Tra l'altro il Napoli, ricordiamo che andrà a Castel di Sangro venerdì, già sabato c'è un'altra partita, quindi diventa interessante il percorso del Napoli con 4 amichevoli internazionali, che sono più della media dell'anno scorso, ma va bene così, si gioca il 19, ricordiamo, agosto. Ovviamente noi ci saremo con il nostro speciale sulla partita, pre-gara, aggiornamenti nel corso della gara e post-partita col Frosinone, sabato 19 agosto, già si è campionato e quindi bisogna concentrarsi su questo. Dicevamo degli esterni che c'entrano e rientrano molto con il piede, mi sembra interessante come ipotesi, come novità. Non so se recuperiamo Pino, nel frattempo ascoltiamo questo messaggio vocale, chiedo a Tony Mollà in regia insieme a Gigi Toriani, eccolo qua.
Ciao Dario, Nicola, buongiorno.
Ciao.
Allora Dario, effettivamente la stessa sensazione l'ho avuta anche io, perché allora quando il Napoli ha preso Garcia io ho detto vabbè, ha preso un allenatore molto bravo che fa giocare le squadre, che mantiene il secondo posto, certo che dovrebbe mantenere le prime posizioni, o il secondo posto che fece nella Roma all'epoca, cosa che ha fatto anche per altri titoli o in altri campionati, no? Però se vogliamo, insomma, con questa seconda uscita sinceramente sono rimasto un po' perplesso pure io, tanto quanto nel secondo tempo, non il primo, quando sono entrate praticamente i big, no? Le star, i top player, star solo quella scheda Osimhen e Kim, se vogliamo, quindi per cui anche lo botta, per cui insomma, cioè, sono scettico sinceramente.
Va bene, vediamo già sabato appunto questo nuovo test, diciamo, con Pino Tormina che abbiamo recuperato nel collegamento con lui.
Posso dirlo più all'improvviso.
Sì, infatti, Raspadori che taglia verso l'interno per caratteristiche, ma in generale gli esterni che tagliano verso l'interno, interessante anche per trovare posto a Raspadori, Pino.
Sì, è stato tradotto un po' di parole in fatti, aveva parlato della necessità di voler vedere qualcosa di differente rispetto a quello che era il canonico e la tradizione del 4-3-3 del Napoli, ha piazzato Raspadori da quel lato. A me piace talmente tanto Raspadori che io gli troverei sempre una posizione per farlo giocare. È chiaro che a questo punto vederlo lì un pochettino mi fa patire, però vediamo come succede, è un primo test, lo dovrà ripetere. C'è Politano che secondo me da quel lato ha al momento un rendimento superiore, ma ripeto, quanto manca? Più quasi un mese all'inizio del campionato. Napoli deve essere pronto per la gara con il Frosinone da qui a quel giorno, condizione atletica, e provare in effetti alternative rispetto a quelle che erano il Napoli di Spalletti. Però credimi, meno mette mano al Napoli di Spalletti
e meglio fa
Garcia.
Assolutamente, se proprio deve trovare delle varianti è perché magari il Napoli di Garcia sarebbe, in questo senso, potrebbe essere meno leggibile, ma tenendo appunto assolutamente il gioco di Spalletti in campo, cioè confermando la tipologia e i codici. Nel salutarti Pino, ti chiedo anche un rapido flash sul mercato, sul discorso Zielinski, ma anche sul discorso tempistica per il difensore. Poco fa con il collega amico comune Marco Giordano dicevamo quando il Napoli.
Marco Giordano è solo amico tuo, ti prego. Amico comune no.
Scusa, hai ragione. Okay. lo so. E diciamo entrambi eravamo d'accordo, concordi nel dire entro pochi giorni, cioè entro la fine di luglio deve arrivare il difensore. Secondo noi, lo chiedo anche a te, anche per un discorso di inserimento.
Tim arrivò a Castel di Sangro proprio a fine luglio, quindi le sue capacità di inserimento le abbiamo viste, rapidissime. Loro non è che credo che siano messi così bene nella ricerca di un difensore. Ho la sensazione che nel momento in cui lo individueranno e saranno certi che è l'allenatore giusto, da quel momento in pochi giorni riescono a chiuderlo.
Diciamo che su Kim erano tutti d'accordo, Spalletti compreso, in maniera estremamente convinta. Forse non c'è
però
questo.
Però pure fu fatto un bel giro prima di arrivare a Kim. Non è che arrivamo subito a Kim. Fu fatto anche un altro genere di valutazioni. Kim era sempre dato in pole. Però in questo momento quello che a loro piace di più è questo difensore ghanese, ma con la nazionalità austriaca, che gioca nell'Enz, che sarebbe Danso, però da qui a fare l'operazione il Napoli si diverte a sondare sempre le soluzioni anche più convenienti.
perché i gusti De Laurentiis quando compra giocatori sono particolari, cartellino entro determinati parametri, e l'ingaggio che non deve mai essere altissimo, almeno il primo ingaggio, poi se c'è da rinnovare può rinnovare anche a cifre alte. Quello che conta è prendere un buon difensore, perché mi tolgo il cappello davanti a Quaresus e Østergaard, ma credo che al fianco di Rachmani va cercato un altro titolare, perché sia il norvegese che il brasiliano possono essere delle buone alternative, ma per quello che hanno fatto vedere lo scorso anno, sia chiaro, poi magari esplodono, non sono loro i titolari.
Sono d'accordo con te. Pino, ti leggiamo domani anche sul Mattino, stai tornando a Napoli anche tu, immagino, no?
È finito il ritiro. È finito il ritiro.
Sembra essere finito anche il fresco, il caldo queste parti. Porti il fresco appresso. La vicenda è finito il ritiro, il Napoli parte venerdì per Castel di Sangro.
Venerdì mattina per Castel di Sangro. Vediamo come sta Osimhen, che oggi aveva un problema ad un ginocchio, vedevo del ghiaccio stamattina all'ultimo allenamento. Credo anche, che sì, anche quelle.
Anche Mauro Rui e Lobotka attenzionati, Mauro Rui risentimento un paio di settimane. Pare, vediamo.
Sì.
Lobotka invece un affaticamento, quanto so. Poi non so, di più sicuramente ne sai di me su questo.
No, mai Dario.
Un abbraccio a Pino Tormina del Mattino. Grazie. Tanti messaggi, povero Meret, c'è sempre chi rompe le scatole senza sapere di calcio, squadra imballatissima, non si capisce gli infortuni, scrive Ivan da New York. Saluto anche un altro amico che ha scritto appunto finiamo il gol della spalla, una cosa che può capitare, ma assolutamente sì. Restate con noi, Marte Sport Live con Emanuela Castelli, tutto di mercato, ma anche su questi soldi dell'Arabia che scompaginano un po' i piani di tanti club europei e forse anche del Napoli, filo diretto con Antonio Giordano, insomma tante cose. Restate con noi, nel frattempo vi auguro una buona giornata, ciao a tutti.